I mali fratelli subito durante la notte fecero partire Sila verso Berea. Giunti colà entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica ed accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro credettero e anche alcune donne greche della nobiltà e non pochi uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunziata da Paolo la parola di Dio, andarono anche colà ad agitare e sobillare il popolo. Allora i fratelli fecero partire subito Paolo per la strada verso il mare, mentre Sila e Timoteo rimasero in città. Quelli che scortavano Paolo lo accompagnarono fino ad Atene e se ne ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto.
Quindi siamo a Berea. Boom. No? E anche qui, come è prassi, ormai iniziano a predicare in una sinagoga, ormai abbiamo imparato questo stile, no? Però questa volta, a differenza di Tessalonica, si dice che hanno sentimenti più nobili, no? E quindi accolgono la parola con entusiasmo, studiando, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano in questo modo. Di questa comunità di Berea sappiamo solo quello che ci dicono adesso gli atti, perché poi non se ne sa assolutamente niente. Nelle sue lettere Paolo non la menziona mai, nell'Apocalisse non viene assolutamente indicata.
Scusa, quando si parla di scritture si intende...
Arriviamo a questo, no? Oh, la sola cosa che conosciamo tra un po' di Berea è che fra coloro che accompagneranno Paolo nel viaggio a Gerusalemme, che vedete, che vedremo al capitolo 20, c'è anche un certo Osopatro di Berea, versetto 4 del capitolo 20. Quindi almeno uno c'è di questa comunità, non si sa se è il presbitero, non si sa se è un responsabile, non si sa che cosa sia, però almeno da Berea abbiamo un personaggio importante, no? Quello che probabilmente avevi in mente tu è un po' questo: questi giudei di Berea si dedicano a un vero e proprio corso biblico interno, no? Per studiare i passi citati da Paolo che parlavano di Gesù come Messia. Cioè prendono in mano l'Antico Testamento, probabilmente in versione greca, quindi l'Antico Testamento dei 70, e cominciano a studiarlo per vedere se quello che Paolo annuncia effettivamente è contenuto all'interno della scrittura. E questo è estremamente importante, no? Perché sia gli ebrei che vivono in Palestina, sia quelli che sono nella diaspora, che sono fuori, hanno il culto della scrittura, la studiano, la conoscono e prima di credere a qualsiasi cosa ricercano nel libro le basi e le giustificazioni per accettare un nuovo credo, una nuova strada, una nuova linea. Quindi non è che Paolo parla e quelli dicono che bravo, che belle parole. No, un momento, andiamo a vedere in tutta la scrittura se quello che tu annunci ha delle basi solide oppure no, no? Dicono i rabbi, la Torah è detta Torat Chaim, cioè insegnamento di vita, per indicare che essa è un insegnamento vivo, vitale, vitalizzante, che ci pone in rapporto personale e diretto con la divinità. Il motivo per cui la Torah ha bisogno dell'apporto dell'uomo è che l'anima umana, poiché è parte di Dio stesso, interrogando e interpretando il testo, partecipa alla sua rivelazione. Cioè, tutte le volte che noi prendiamo la scrittura e cerchiamo di commentarla, aggiungiamo qualcosetta alla rivelazione divina, capite? E questo è il grosso senso ebraico della scrittura. Non è lettera morta o libro di storia che lì si ferma e non progredisce. È qualche cosa che va vivificata e che vivifica. È qualche cosa che va approfondita e porta approfondimento a coloro che si dedicano a questa lettura. Quindi per il mondo ebraico la scrittura è veramente vita e va approfondita, va letta, va studiata e va continuamente interpretata. Quando scrissi vari anni fa, insomma, questi appunti sugli Atti degli Apostoli ed ero ancora insegnante di religione, avevo commentato, cioè, a differenza degli ebrei, noi, e pensavo al nostro occidente, non conosciamo la parola ma accettiamo tutto, ci convertiamo a religioni e filosofie che vengono dall'India, dalla Cina, pure dal Giappone, perché non abbiamo una base solida religiosa alle spalle. Ci beviamo le panzane di Dan Brown, che a quei tempi era abbastanza di moda, ecco, il nostro Daniele Marrone, no? Le ricerche quasi comiche televisive, ma quelle continuano anche adesso, no? Pensate a Voyager, a Mistero, le inchieste sul Gesù segreto, colpevolmente tenute nascoste da chissà quale complotto del Vaticano, no? È uscito di tutto su Gesù, c'è anche un film su Gesù gay, che ha fatto un successo abbastanza grosso in Nord Europa, va bene tutto, no? E diceva: impressionante quante ore io perdo a scuola per confutare queste idiozie, piuttosto che annunciare la parola, l'economia di salvezza, no? La nostra società somiglia molto a quella di Atene, dove ora si reca Paolo. C'è di tutto. Ogni divinità, ogni culto, ogni filosofia. Noi accettiamo tutto, o per quieto vivere, o per una certa idea un po' stravagante di democrazia, ma più che altro per ignoranza. Tutto ci affascina, siamo diventati così impermeabili che nulla più ci scuote. Ci va bene tutto, qualsiasi cosa, purché non venga toccato il nostro piccolo orticello. E quindi Paolo arriva ad Atene. E allora leggiamoci i primi versetti di questo discorso di Paolo, che frazioneremo poi molto, dal versetto 16 al 23.
Mentre Paolo le attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito a vedere la città piena di idoli. Discuteva frattanto nella sinagoga con i giudei e i pagani credenti in Dio, e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Anche certi filosofi, epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: che cosa vorrà mai insegnare a questo ciarlatano? E altri: sembra essere un annunziatore di divinità straniere, poiché annunziava Gesù e la risurrezione. Presolo con sé, lo condussero sull'Areopago e dissero: possiamo dunque sapere qual è questa nuova dottrina predicata da te? Cose strane per vero ci metti negli orecchi. Desideriamo dunque conoscere di che cosa si tratta. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri colà residenti non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Mi fermo?
No, 23.
Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio.
Benissimo, quindi siamo ad Atene. E Paolo fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Ora, questo fremito, chiamiamolo anche ira, arrabbiatura, è l'ira biblica, quella dei profeti che si scagliano contro i falsi dei. Il verbo che Paolo, cioè che Luca usa per descrivere ciò che Paolo sente, è lo stesso verbo che troviamo nella versione greca di quando Mosè scende dal monte e vede tutto intorno al vitello d'oro, fremeva, no? Ecco, lo stesso verbo di Elia nei confronti degli idoli che si fanno strada come culto all'interno di Gerusalemme, lo stesso fremito di Geremia quando combatte l'idolatria di Gerusalemme, lo stesso fremito, possiamo dire, di tutti i profeti. Quindi Luca in qualche modo fa un collegamento, no? Tra i grandi profeti di Israele e Paolo. Anche lui, di fronte all'idolatria che trova ad Atene, si comporta, si trova a vivere l'esperienza dei grandi profeti e di Mosè in particolare. È un fremere contro l'idolatria, no? A conferma di ciò, lo storico romano Tito Livio, che ormai conosciamo tutto, scriveva: in Atene si possono ammirare molte immagini di divinità e di uomini di ogni genere, notevoli per l'arte e il materiale. Lo scrive nelle Storie al capitolo 45. E anche Petronio, che è un contemporaneo di Paolo, quello che scrive il Satiricon, al capitolo 17 scrive: ad Atene è più facile incontrare una divinità che un essere umano. Quindi doveva essere una roba terrificante, no? Oh. Che cosa fa Paolo? La strategia solita: al sabato discute con gli ebrei in sinagoga, negli altri giorni se ne va in giro nelle piazze a discutere con i greci. Quindi Luca sottolinea la mentalità paolina di farsi tutto a tutti, cioè di adattarsi alla cultura e al modo di vivere del luogo che frequenta. Però, a differenza di tanti missionari probabilmente, non annacqua il Vangelo, lo annuncia per quello che è, anche a rischio di non farsi capire, anche a rischio di essere impopolare, di essere deriso o di essere incompreso, tant'è che ad Atene, vedremo alla fine, non riesce a fondare nessuna comunità. Il versetto 18 ricorda che ad ascoltare Paolo ci sono filosofi, epicurei e stoici a discutere con lui. Per il Talmud, testo ebraico di commento alla Bibbia, gli epicurei sono increduli. C'è un gioco di parole che fa il filosofo Filone, ebreo di Alessandria, e fanno anche i rabbini, sulla parola apikoros, no? Da cui deriva epicurei, che equivale all'incredulo. Ora, nei testi del Talmud e dei rabbini, questa parola, questo incredulo, questo epicureo, sostituisce la parola stolto dei salmi. No, il Salmo 14,1, lo stolto pensa nel suo cuore, è tradotto: l'epicureo pensa nel suo cuore, Dio non esiste. Così il Salmo 53,2, 92,7, eccetera. Quindi l'epicureo diventa, nella mentalità ebraica che prende in giro i greci, lo stolto biblico, no? In realtà questi epicurei hanno una visione materialistica della vita, respingono ogni idea sull'aldilà, si dichiarano emancipati da ogni forma di divinità. il loro ideale di vita è l'indifferenza, l'apatia, no? L'apatia, no? Guardate come somiglia,
ti vado a prendere un po' d'acqua,
grazie. Come somiglia ai nostri giorni, no? L'eliminazione di ogni passione, oggi diremmo il menefreghismo ontologico. Stiamo parlando di Atene del 50 dopo Cristo e non dell'Italia e dell'Occidente dei nostri giorni, qui è tutto diverso, no? Però chi di noi non ha riconosciuto negli epicurei lo specchio di gran parte della nostra civiltà? Per gli stoici invece, siccome l'anima è prigioniera del corpo, bisogna vivere secondo le leggi universali della natura, che sono state ordinate da un essere superiore. Solo in questo modo si può liberare l'anima. Seguire le leggi di natura sembra che sia il ritornello ormai più diffuso della società dei nostri giorni, no? Tutto è fatto secondo la natura, senza olio di palma. Probabilmente anche San Paolo ce l'aveva con l'olio di palma e quindi seguiva determinate cose. Tutto è naturale, tutto è vegetariano, tutto è controllato, tutto deve seguire delle leggi che la natura ci insegna, per poi restare fregati perché la natura fa come gli pare e non come pare a noi. Guardate il tempo di questi giorni, noi avevamo già tirato fuori le canottiere, le magliette e i pantaloncini corti e adesso invece siamo qui a gelare, no? Allora, entrambe le filosofie hanno in comune una cosa: disprezzano il corpo ed esaltano l'anima, teoria che è inconcepibile sia per la cultura ebraica e talmente lontano dall'annuncio di Paolo sulla resurrezione dei corpi. Infatti la prima reazione degli ateniesi, avete visto al versetto 18, cosa vorrà mai dire questo ciarlatano, no? Letteralmente noi traduciamo con ciarlatano il greco spermalogos, cioè raccoglitore di semi, becca semi, no? Per Attinger Paolo è paragonato a un pappagallo, e il pappagallo è colui che parla a vanvera, come capita, no? Quindi un becca semi, che vuole sto pappagallo? Andiamo a sentire. Fabris invece dice che è paragonato alla cornacchia, cornacchia che è un parassita, mangia, no, i cadaveri uccisi da altri ed è lì in cima a un albero o giù per la strada a fare sempre crac 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 e non combina assolutamente niente, no? Allora, qualsiasi sia il volatile a cui Paolo è assimilato, quello che si evince è che pensano che Paolo parla al vento, no? Per altri, sempre al versetto 18, sembra essere uno che annuncia divinità straniere, perché annunciava Gesù e Anastasis, cioè Gesù e la resurrezione. Quindi interpretano Paolo come uno che viene dall'Oriente a propagandare delle religioni, chiamiamole dualistiche, no? Quando io insegnavo dicevo ai ragazzi le religioni si dividono in politeiste, tanti dei, monoteistiche, un solo Dio, dualistiche, cioè che hanno due divinità. Ogni tanto il Dio del bene e il Dio del male, pensate allo zoroastrismo, no? Oppure le coppie divine nell'induismo, no? La Dea Kali da una parte e Vishnu dall'altra, no? Dea Kali, quella che si occupa della morte, del male, delle disgrazie, e Vishnu che ricrea il mondo continuamente. Oppure un tipo di religione come può essere il manicheismo, il mitraismo, dove c'è il Dio del bene, sì, il Dio del bene, il Dio del male, o il Dio maschio o la dea femmina, che unendosi creano tutto quanto, capite? Quindi immaginano che Paolo sia un altro dei tanti che arriva dall'estremo oriente a predicare una religione dualistica. In questo caso un uomo, Gesù, e la propria moglie, la resurrezione. Quindi non ci hanno capito assolutamente niente. Coppia divina invece di un annuncio proprio sulla resurrezione dei corpi, che per la loro mentalità non ha assolutamente un senso, no? In ogni caso, versetto 19, lo portano all'Areopago, no? Che è un luogo in Atene, anche se i commentatori si dividono in due grosse parti, cioè che cosa intende per Areopago, no? Qualcuno dice è una collina a ovest dell'Acropoli dove sorgeva il tribunale di Ares, Areopago, il dio della guerra. Altri dicono no, è l'assemblea del tribunale deputata a verificare le dottrine straniere. In ogni caso chiedono a Paolo di annunciare quella che è la sua idea, quella che è il suo messaggio. Ora, la curiosità dei greci, che viene sottolineata nel brano, che amano discutere, filosofeggiare, è attestata anche in letteratura. Demostene dice: voi ve ne andate per le strade a chiedervi a vicenda che c'è di nuovo oggi? Creante, voi preferite illudervi dietro l'ultima novità e non seguite quello che è più provato. Allora, attenzione, dal primo capitolo degli Atti degli Apostoli fino poi anche alla fine abbiamo sempre trovato la medesima situazione. La parola degli apostoli, il loro annuncio, crea o dura opposizione, la via della morte, no? O la conversione, l'adesione, la via della vita, no? Il numero dei salvati si moltiplica. Gli interlocutori si schierano, devono schierarsi, e il dibattito è vivo. Lo spirito può agire, chi è pro e chi è contro, ma c'è discussione, c'è vita, no? Qui invece ad Atene ci fa capire Luca, versetto 21, i greci e gli stranieri non avevano passatempo più gradito che parlare e ascoltare le ultime novità. Quindi Paolo poteva annunciare Gesù o l'esistenza delle sirene come un 5 stelle qualunque, insomma, o un milione di posti di lavoro, è vero, no? Che intanto per gli ateniesi sarebbe restato solo un piacevole diversivo. Ora, un vero dialogo non può nascere, è bloccato dagli interlocutori ancor prima di iniziare un discorso. A differenza di tutti gli altri luoghi, qui alla fine del discorso, bravo, bravo, ci sei piaciuto, hai fatto un bel discorso, arrivederci e grazie. Non nasce persecuzione, non nasce adesione, non nasce niente, no? È acqua che scivola sulla pietra in discesa senza entrare all'interno del cuore delle persone, no? E anche qui possiamo scoprire quanto ci somigli l'Atene degli anni 50. La notizia bomba, il pettegolezzo, il gossip, l'intercettazione da buttare lì per fare audience, per vendere di più, mai da approfondire, da verificare. Un passatempo, tanto per ascoltare, per anestetizzare le nostre coscienze e allontanarle dai veri problemi della vita. Nonostante Paolo sappia di essere giudicato un ciarlatano, un diversivo, un conduttore televisivo da talk show, ma senza il plastico, e stavolta non abbiamo fatto il plastico ma vi annuncio, eccetera, no? Senza veline, senza gabibbi, no? Uno sgarbi che grida capre, capre, tutti contenti, che applaudono e sono felici, no? Lui si alza in piedi in mezzo all'aeropago e inizia il suo discorso. Discorso che abbiamo, di cui abbiamo letto per adesso due versetti, no? I manuali che abbiamo consultato si chiedono se questo breve discorso sia veramente di Paolo o una bozza di catechesi al mondo greco che circolava nelle prime comunità, e si dividono su queste ipotesi. Noi, in linea con il Fabris, preferiamo indicare come Luca abbia rielaborato, secondo la sua prospettiva teologica, alcuni temi tipici della predicazione cristiana in ambiente pagano, che sicuramente Paolo ha utilizzato non solo ad Atene, ma varie volte all'interno del mondo greco, no? Fondando il suo discorso sia sulla conoscenza della cultura e della filosofia greca, come vedremo, sia sui tentativi del mondo giudaico di far conoscere ai pagani la propria fede. Prima che arrivassero i cristiani, erano arrivati gli ebrei, e anche loro avevano tentato di convertire, di far conoscere la loro fede al mondo greco. Infatti sembra di vedere le tematiche del libro della Sapienza, che è un libro dell'Antico Testamento, dicono l'ultimo testo dell'Antico Testamento, che è scritto ad Alessandria d'Egitto in lingua greca, per tentare un'opera di mediazione tra la filosofia greca e la teologia giudaica. E in particolare sembra di vedere i capitoli dal 10 al 15 del libro della Sapienza, che è proprio un tentativo di entrare nella mente, nella cultura filosofica greca, per presentare la storia di salvezza della Bibbia. E si trovano anche alcuni libri apocrifi, come la Lettera di Aristea, il terzo libro dei Maccabei, ma specialmente Filone, questo grande teologo e filosofo giudeo di Alessandria, che nasce il 30 avanti Cristo, quindi ci siamo quasi, insomma, no? Come periodo, che è un fariseo, anche lui come Paolo, che nei suoi scritti, Bibbia alla mano, sottolinea concetti molto simili al discorso che Paolo tiene all'Areopago. Scrive Filone: Dio è Signore del mondo e non solo dei giudei. L'uomo con le sue facoltà naturali può arrivare dal creato a conoscere l'esistenza di Dio. Il mondo è stato creato con sapienza e per mezzo di essa ben ordinato. La stessa sapienza è donata all'uomo e gli fa percepire le umane sorti, la legge dell'universo e la legge morale, che sono tutti argomenti che Paolo toccherà adesso nel discorso che esaminiamo. Questo discorso, che però è breve, sono solo 13 versetti, l'abbiamo suddiviso in 5 parti, no? La prima parte, introduzione ed esordio, l'abbiamo letta adesso, sono i versetti 22 e 23. Quindi quelli li abbiamo già visti, no? Questi qui. Al versetto 22, l'inizio di questo discorso può essere interpretato in due modi, no? Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Ma il termine che Luca usa, e che è un termine enorme in greco che io conosco molto poco, desidamoi monesteroi, spero di averlo detto giusto, significa sia timorati degli dèi, come chi ha letto ha trovato nella sua Bibbia, ma significa anche molto superstiziosi, super superstiziosi. Quindi qualcuno vede in questa parola una captatio benevolentiae, no? Ma come siete bravi, come siete timorati degli dèi.
Da manuale di comunità. comunicazione.
Esatto. Altri invece un mettere subito in chiaro che la loro fede è solo superstizione e la loro divinità, compresa quella dell'iscrizione al Dio ignoto, non sono altro che idoli. Io preferirei questa seconda parte, questa seconda idea, perché Paolo fremeva prima, quindi no, se era abbastanza arrabbiato per la presenza di questi idoli, probabilmente rinfaccia ai greci il fatto di essere più superstiziosi che religiosi. Quindi,
è nello stile di Paolo,
sì, cercare di, però,
di entrare in...
sì, però insomma io sinceramente preferirei questo. Poi può anche darsi che sia un tentativo di tenerseli tutti buoni, no? Anche perché scrittori come Pausania, Diogene, Laerzio e Filostrato parlano della presenza in Atene di altari e divinità anonime o sconosciute, allo scopo di prevenire disgrazie per un'incolpevole trascuratezza religiosa. Dice, ma facciamo un sacco di altari a chi capita, no? Un po' come noi, io che giro ogni tanto per Nichelino, c'è una piazzetta anonima, proprio così, quasi, in cui c'è un'enorme statua di Padre Pio, un cartello di cartone con su scritto Piazza Padre Pio, e si vede che l'hanno appiccicato lì. Uno ha messo questa statua, tutto intorno hanno messo fiori, vasi, eccetera. No? Per cui passando uno dice: ma guarda, c'è questa statua, oltre, insomma, quindi ce l'abbiamo un po' anche noi, questa, chiamiamola, mentalità. No, in questo caso è Padre Pio, però ci fosse anche da fare una statua alla Dea Kali, se ci porta bene, secondo me metteremmo anche questo, no?
Nel dubbio.
E lo stesso era a Roma, no? Sapete che nel Pantheon c'era di tutto prima dei Savoia, insomma, c'era praticamente ogni divinità che i romani incontravano nelle loro conquiste, ne prendevano una statua e la mettevano nel Pantheon, che ha visto mai che questo ci possa creare dei problemi, no?
Sì, tollerante,
sì, 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 esatto.
Utilitarismo.
Quindi probabilmente l'incipit di Paolo è abbastanza ironico nei confronti dei greci. Ora, questo Dio ignoto può essere anche tradotto con il Dio che non si conosce, il Dio inconoscibile, e può essere un attacco agli epicurei, poiché Dio è inconoscibile, lontano. Non vale la pena darsi da fare per conoscerlo, scrive Epicuro, e aggiunge: gli dèi sono esseri superiori che vivono negli spazi esistenti tra i mondi, totalmente privi di interesse per le cose degli uomini. Paolo parte proprio da qui. Voi dite che Dio è inconoscibile, è lontano. Io invece l'ho conosciuto, so che è vicino e ve lo annuncio. La formula sintetica del pensiero di Epicuro era: vivi nascosto, vivi come se niente ti toccasse, vivi come se tu non avessi nessun tipo di rapporto con le altre persone, vivi nascosto. E Paolo parte da qui. Anche Dio, come voi dite, è nascosto, è ignoto, ma non lontano. Voi che vivete lo slogan Carpe Diem, no? Di oraziana memoria, ma anche Orazio era un epicureo, approfittate ora del mio annuncio. La seconda parte del discorso, versetti 24-26, l'abbiamo intitolata Il Dio Creatore e Signore della Storia. Allora, leggiamo questi pochi versetti.
Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, Non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualcosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio.
Ok, perché cerchino Dio? Poi arriviamo al punto. No? Allora, le parole che Paolo usa ricordano sia Isaia 42:5, così parla il Signore che ha fatto il cielo e lo ha fissato, che ha disteso la terra con ciò che si trova. Anche Isaia 66:1, quale cosa mi potrete costruire, in quale luogo potrei fissare la mia dimora? O anche l'Apocrifo, il libro dei Sibillini, libri Sibillini, capitolo 4, il Dio vivente, a differenza degli idoli, non ha come abitazione una pietra innalzata in un tempio. Ma anche le parole di filosofi importanti. Diceva Platone, Dio, se è veramente tale, non ha bisogno di nulla. O Seneca, Dio non esige dei servitori, egli stesso provvede al genere umano e dovunque per tutti è disponibile. Vedete che Paolo dice le stesse cose. Dio non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né si lascia servire da mani d'uomo come se avesse bisogno di qualche cosa. È lui che dà a tutti la vita e il respiro. Parole che ricordano l'Apocrifo, terzo libro dei Maccabei, capitolo 2, Dio non si compiace dei sacrifici perché a lui tutto appartiene e non ha bisogno di nulla. Egli si compiace solo dei sentimenti pii e di uomini che conducono una vita religiosa. Quindi c'è, diciamo, un copione, no? Un canovaccio abbastanza comune che gira in Israele e quindi anche nel cristianesimo, di annuncio che riprende testi della scrittura, libro della sapienza, che ritroviamo all'interno degli apocrifi. Versetto di 26, egli creò da uno solo tutte le nazioni. Non è solo un richiamo al racconto della Genesi di Adamo, per cui tutti sono figli di Adamo, anche perché probabilmente gli ateniesi sto racconto non lo conoscevano, no? Ma c'è un richiamo all'idea degli stoici sull'unità del genere umano. Dicono gli stoici: il mondo è un organismo unico e vivente, ben ordinato e con leggi prestabilite. Ecco perché Paolo aggiunge: per essi ha stabilito ordine, tempi e confini, proprio come predicavano gli stoici. Il cosmo stoico, col suo finalismo, la sua perfezione, è il contrario di quello epicureo. Quindi qui Paolo sta strizzando l'occhio, come si diceva, al partito stoico che lo ascolta, riprendendo delle idee che, a differenza degli epicurei, arrivano a somigliare un po' all'annuncio cristiano. La terza parte del discorso, versetti 27-29, l'abbiamo chiamata la ricerca di Dio e il suo rapporto con l'uomo. Leggiamo 27-29.
Ricordo dall'inizio della frase.
Sì.
Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo, andando come attentoni, benché non più lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a loro, all'argento e alla pietra, che portino l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana.
Allora, versetto 28, Paolo cita direttamente un poeta filosofo greco, un certo Arato, nato in Cilicia come Paolo, ma è del III secolo avanti Cristo, però essendo dello stesso luogo probabilmente Paolo si era imparata a memoria questa idea di Arato, no? Perché di lui anche noi siamo stirpe. Arato lo diceva di Zeus, Paolo parla del Dio della Bibbia, tematica molto apprezzata dagli stoici in quanto parte del loro pensiero filosofico. Dione di Prusa, primo secolo avanti Cristo, gli uomini non vivevano né lontano né al di fuori della divinità, ma erano impiantati dentro di essa. E lo stesso Seneca, altro stoico, Dio è vicino a te, è con te, è dentro di te. Per ora il discorso di Paolo è in linea con il modo di pensare almeno di parte degli ascoltatori, degli stoici. Il seme della rivelazione di Dio presente nei pagani facilita la comprensione del messaggio che Paolo viene a portare. Ed è lo stesso procedimento che Papa Francesco segue nel suo dialogo con Scalfari. Non so se vi ricordate, qualche anno fa era uscito quel libro di dialogo, no? E ci indica la strada per una nuova evangelizzazione, no? Dice Francesco: lei è laico, non credente in Dio. In che cosa crede? Avrà un valore dominante. Che cosa pensa dell'essenza del mondo? Si domanderà chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Dio è la luce che illumina le tenebre, anche se non le dissolve. È una scintilla di quella luce divina e dentro ciascuno di noi. Ma quando Francesco annuncia a Scalfari il Kerygma, la risurrezione, no? Ciò in cui maggiormente crede, Scalfari dice: siamo distanti nei pensieri. Lo stesso è quello che risponderanno a Paolo. Vedete che sono passati 2000 anni, ma siamo sempre a ripetere, a trovarci di fronte a cose molto, ma molto simili, no?
Anche perché l'obiezione che viene fatta è proprio quella di Tommaso: se non vedo. No, e molti dal punto di vista filosofico magari accettano, no, l'impostazione. Quando arrivi a dire: beh, io credo in un crocifisso che è risorto, dice: e le prove dove sono?
È lì, si dividono,
insomma.
Certamente. Allora, versetti 30-31.
Dopo essere passato sopra ai tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti.
E siamo a Scalfari, no? È la quarta parte del discorso. Il tentativo di annuncio cristologico prima o poi doveva arrivarci. Avete visto che il nome di Gesù non viene mai menzionato. Paolo annuncia un uomo, quindi un essere di carne designato da Dio a giudicare il mondo con giustizia grazie alla sua risurrezione dai morti. Ora, ad Atene, quanto è successo a Gerusalemme appena 20 anni prima, difficilmente si conosce. O se qualcosa è affiorato, è stato un pettegolezzo, o sapete che a Gerusalemme dicono che... e finisce lì, no? Se ne sono già dimenticati. Ma parlare di un uomo in un contesto materialista, dove per gli epicurei la sola vita è quella terrena, da vivere senza timore di punizioni divine, senza un al di là, il cui scopo è l'edonismo, cioè il piacere, e per gli stoici dove le leggi della natura sono l'esempio da seguire, e quindi quando in natura qualcosa muore, tutto è finito. Parlare di un uomo risorto che sarà giudice di un al di là, forse è un po' troppo, e quindi la reazione è lapidaria. Lo sberleffo, il pernacchio alla Totò, così ci ricordiamo anche di chi, se noi fossimo Papa, ce lo siamo detti mille volte, santo subito, santo Totò, immediatamente, la prima cosa che facciamo quando ci fanno Papi sarà quella, e poi dopo Buspenser.
E poi John Wayne,
un po' meno, ma comunque quello, no? Quindi... per gli ateniesi c'è la comprensione di aver davanti un demente, e quindi la quinta parte del discorso di Paolo, versetti 32-34, che chiudono il capitolo e che leggiamo.
Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo diredevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro.
Eschilo scriveva: quando la polvere ha bevuto il sangue di un uomo, se è morto non vi è per lui resurrezione. Per Paolo è un fiasco. Ad Atene non ci sarà persecuzione, processi, battiture, non c'è quella sofferenza che crea comunità, quel pagare di persona, perché gli altri vedano e credano. C'è disinteresse, sfottò superficialità, stessi sintomi dell'Occidente del XXI secolo, che creano poco. Infatti al versetto 34... alcuni, pochi, si unirono a lui e divennero credenti. C'è Dionigi, membro dell'Areopago, e la tradizione ci dice che sarà poi vescovo di Atene e martire. E una donna che si chiama Damaris o Damaris, che tradotto in italiano significa giovenca, adesso non so se perché era di costituzione forte oppure insomma poveraccia chiamarla in quel modo, quindi chiamiamola Damaris o Damaris e via, no? E conclusione: come aveva detto Gesù, non saranno i saggi, gli intellettuali, i filosofi a comprendere le cose di Dio, ma i piccoli e i semplici. E qui si chiude il capitolo 17 ed inizia il capitolo 18. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene, quindi va via, non si ferma molto, è probabilmente un fiasco quello che ha avuto. Capitolo 18, anche questo lo dividiamo in 5 sezioni. Arriviamo dove arriviamo. In questo capitolo si conclude il secondo viaggio di Paolo, al versetto 22, ed inizia un terzo viaggio, dal 23. Nel frattempo ci sarà la fondazione della Chiesa di Corinto. Ma andiamo con calma. I primi 3 versetti del capitolo 18, prima sezione.
Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro, e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende.
Va bene qua. Quindi siamo a Corinto. Corinto è una città che fu distrutta dai romani e poi ricostruita da Cesare nel 44 avanti Cristo. Diventa la capitale della Caia, con sede del governatore o proconsole. Era un centro commerciale molto importante per la sua posizione tra il Mare Egeo e l'Adriatico. Anche oggi è molto importante. È una città ricca, con una popolazione di romani liberti e di immigrati che arrivano dall'Europa e dall'Asia. E c'è una cospicua colonia giudaica. La classe dirigente e amministrativa però è romana. Quando Paolo arriva a Corinto ci sono 500.000 di abitanti, quindi è un centro estremamente grosso. I 2/3 degli abitanti sono schiavi. Oltre al porto è famosa per l'industria tessile, come vedremo, la ceramica e per la vita libera e dissoluta che si svolgeva. Il tempio più importante era dedicato alla dea dell'amore, a Venere, dove prestavano servizio, dicono gli storici, 1000 prostitute sacre. Quindi c'era anche un bel commercio e la dea dell'amore aveva come sacerdotesse, diciamo, delle prostitute sacre. Lo scrittore Strabone scrive: «Non a tutti è lecito vivere alla Corinzia». E si era coniato nell'impero il verbo corintizzare, che equivale al nostro bunga bunga, per descrivere la vita licenziosa, corrotta e libertina della città. Infatti, appunto, Berlusconius, che era il console di allora, che benvenuti al bunga bunga, e si entrava in Corinto con questa scritta lì sopra, eccetera. Versetto 2 ci dice che Paolo trovò un giudeo di nome Aquila, arrivato dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Questo fatto di cronaca è narrato anche dallo storico Svetonio, che lo colloca nel 49 d.C. Questo ci indica anche il periodo in cui Paolo è a Corinto. Se nel 49 cacciò da Roma i giudei che erano continuamente in agitazione per istigazione di Cresto o Cristo, no? Allora probabilmente siamo dopo il 49, quindi collochiamo Paolo intorno al 50, 51, 52, diamo tempo a Priscilla e a Aquila di partire da Roma e tornare verso il Ponto, no? Quindi alcuni commentatori notano che anche a Roma giudei e cristiani se le davano di santa ragione a causa di Cristo e non Cristo, no? E per questo l'imperatore ordina la loro cacciata. Al versetto 3 Paolo va ad abitare da Aquila e Priscilla e lavorava perché erano del suo stesso mestiere, fabbricanti di tende. Secondo le regole della tradizione rabbinica, i maestri giudei, per poter insegnare gratuitamente, dovevano mantenersi col lavoro manuale. Allora, i grandi maestri, Rabbi Hillel era un taglialegna, Rabbi Yehuda era un fornaio, Rabbi Yohanan era un calzolaio, Rabbi Gesù era un falegname, no? Accanto allo studio procurati un mestiere, dice il Talmud Coelet. Trascurare di insegnare al proprio figlio un mestiere equivale a insegnargli la disonestà, dice sempre il Talmud, che continua: chi non insegna una professione manuale crea briganti. Colui che guadagna il proprio pane con il lavoro è più grande di chi si rinchiude pigramente nella pietà e non ha bisogno di alzarsi in piedi davanti al più grande dottore della legge. Sempre nel Talmud Rabbah dice: vero padre non è chi dà la vita a un uomo, ma chi lo educa e gli insegna un mestiere. Da ultimo, bellissimo, nel Talmud, quando non si ha nessuna occupazione si comincia ad occuparsi di politica. Questo direi che questa è proprio prenderla dal Talmud.
Scusate, ma ho l'appuntamento per le tasse.
Intanto abbiamo quasi finito, ci fermiamo con il commento di questi versetti, no? Quindi Paolo, per non occuparsi di politica, visto che a quanto pare non lo era, svolge un mestiere, no? Che mestiere fa? Qualche commentatore dice: lavora il cuoio per costruire le tende ai soldati. Altro dicono: tesse la lana di capra per fare i cilici, indumenti tipici della Cilicia, dove è situata Tarso. Quindi probabilmente Paolo aveva imparato quel mestiere lì da giovane, no?
Quello che vuol cilicio,
no? Esatto. Il cilicio non è quello che noi pensiamo.
No, è proprio il tipo di tunica stretta, proprio per quello che si stringeva, che veniva costruito in particolare nella zona della Cilicia, no? Sì, poi è diventato uno strumento di mortificazione,
forse perché è una lana ruvida,
è di capra, no? Quindi è abbastanza questo. Ecco, tra le due ipotesi io preferisco la seconda, perché non è un lavoro impuro, in quanto si tesse la lana e non si è a contatto con la pelle del cadavere, quindi il cuoio io non lo vedo tanto così. Spiega Patrizio Rota Scalabrini, che è uno dei rabbi attuali di Roma: chi ha toccato un cadavere impuro, così chi svolge un certo lavoro, come ad esempio la macellazione o la conciatura delle pelli, è impuro il cacciatore e chi si è reso responsabile di ferite o morte. Così dice Ageo capitolo 2, l'unica eccezione riguarda la violenza e l'uccisione e il contatto con il cadavere, e quella a fini rituali. Quindi si possono toccare, eccetera, i cadaveri per fini rituali. Ricordate quando abbiamo parlato, no, delle sepolture ebraiche, eccetera.
Il famoso film.
Esatto.
Ma sì, cioè è più diffusa l'idea che fabbricare tende sì, sarebbe diverso rispetto a...
Sì, tende probabilmente di lana o di tela o di qualcosa.
Forse però le barche anche.
O anche. Non credo che Paolo toccasse, cioè facesse poi un lavoro impuro, anche perché poi entrare in sinagoga a predicare diventava un problema abbastanza grosso, no? Ricordiamoci la circoncisione di Timoteo, no? Per farlo entrare tranquillamente in sinagoga senza che si creassero dei problemi. Se lui passava il giorno a conciare pelli, poi entrava in sinagoga, non lo facevano neanche entrare, tantomeno parlare e commentare la scrittura. Quindi probabilmente, essendo originario della Cilicia, si dice che quei due erano originari del Ponto, probabilmente si occupavano della lana o di materiale che non li metteva a contatto con i cadaveri, insomma. Ok, ci vogliamo fermare qui? Al versetto 3 del capitolo 18, così poi la settimana prossima finiamo tutto il capitolo 18 e vediamo un po'.
Grazie.
Sì, sono le 11 e 8.
Scusate, solo dei problemi a